profeti. Letture.
Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, da Gabriella Caramore, Antonella Borghi, Francesca Levi, Ernesto Alessandrucci che sta alla parte tecnica, e grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e stanno apprezzando questa serie sull'Islam guidata da due musulmani, Shahzad Hushmand e Adnan Mokrani, che ci stanno offrendo con molta discrezione, con molta sapienza, anche il loro personale vissuto di fedeli musulmani nella diaspora. Sono poche, ma ci sono anche lettere non di critica, che sarebbero le benvenute, ma di assoluto rifiuto di ogni confronto con questa grande tradizione della cultura mondiale, che ha espresso ed esprime anche delle componenti esecrabili, ma davvero un atteggiamento inefficace, diciamo semplicemente così, assimilare al peggio tutte le componenti di una cultura, e poi questo l'atteggiamento dei fondamentalisti e dei terroristi, e rifiutarsi di comprenderne le radici, di scavare dentro le contraddizioni, di guardare alla bellezza e alla ricchezza che si può nascondere dentro una storia vastissima come quella musulmana. Così facendo non solo perdono ogni opportunità, non solo favoriscono l'isolamento e la frustrazione di chi magari già si sente isolato e frustrato, ma dimenticano che, tanto per fare un esempio, la grande civiltà europea appena 60 anni fa ha prodotto il nazismo, tanto per dirne una. Ma andiamo avanti e speriamo di esserci utili a vicenda.
La luce dentro il cristallo. Per comprendere l'Islam. Con Shahrzad Hushmand Zadeh e Adnan Mokrani. Terza puntata. I nomi più belli.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
E dunque i nomi più belli sono i nomi di Dio, 99 secondo la tradizione coranica, ma intanto saluto i nostri ospiti. Buongiorno Shahrzad.
Buongiorno.
E buongiorno Adnan.
Buongiorno.
E vorrei però ancora, prima di venire alla nostra puntata che è molto impegnativa, è Dio nel Corano, che rimanessimo ancora qualche istante sul tema del Corano come testo, come libro, perché poi è lì che tutto quel grande movimento che è l'Islam si forma e si fonda. Voi dicevate l'altra volta la familiarità che ha ogni credente con il Corano, anche proprio il libro, anche se il Corano nasce come parola, ma Adnan diceva lei l'altra volta che ogni musulmano ha un rapporto familiare.
Sì, un rapporto affettivo e sentimentale con il Corano. Un amico mi ha detto in Pakistan alcuni non cambiano vestiti davanti al volume del Corano considerandolo come una persona. Dunque, anche nelle lingue islamiche, l'arabo, il persiano, urdu, eccetera, sono lingue mischiate con il Corano. Il parlare quotidiano è mischiato con frasi e parole del Corano.
Tratte dal Corano. E, ecco, giusto perché l'impararlo a memoria, poi diciamo un'altra volta che può avere certo un sapore anche molto sterile se vogliamo, però nelle campagne talvolta è ancora l'unica forma di alfabetizzazione.
Io su questo argomento penso che almeno per l'Iran dobbiamo ritornare all'epoca del mio nonno. Diciamo, mio nonno mi diceva che per noi l'unico modo per studiare era cominciare nelle scuole coraniche, ma poi la generazione di mio padre per me non è stato più così, non so la realtà di altri paesi musulmani.
Sì, per la mia generazione...
Ricordo che Shahrzad è iraniana, mentre Adnan è algerino e tunisino.
Sì, sono figlio della scuola statale algerina, dunque non ho mai seguito la scuola coranica, ma mio padre e i miei zii mi raccontano che hanno seguito due scuole parallele. La scuola coranica e la scuola, diciamo, pubblica normale. Dunque, Sono due sistemi paralleli. Forse nella campagna, molto lontana, in certe zone esiste ancora questo fenomeno, ma molto limitato nelle città.
Ecco, l'altra volta Adnan Mokrani ci ha dato una prova di come viene cantillato il Corano. Vogliamo sentire ancora, per esempio, le differenze esistenti fra tre cantori che sono Shaikh Abdul Bazit, Shaikh Al-Mishnawi e Shaikh Abdul Rahman Sudais, che sono, voi sapete di dove sono?
Abdul Basit e il Minshewi sono egiziani, Sudais è saudita.
Ecco, vogliamo un attimo sentire, credo che sia l'inizio della Sura 96.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان.
Ecco, abbiamo sentito delle variazioni che noi naturalmente cogliamo solo superficialmente di intensità, di ritmo. Ecco, per voi che cosa è percepibile?
La diversità delle letture.
Sì.
Da una parte ci sono le versioni del Corano. Il libro, il testo è uguale per tutti, ma ci sono versioni, per esempio c'è la versione di Warsh che è più conosciuta nel Maghreb, l'Africa occidentale, la versione di Hafs in Oriente, e ogni versione ha le proprie regole di recitazione. Poi c'è la cultura musicale del paese
che influisce.
Poi c'è anche
la soggettività,
il talento della persona.
Sì, però mi sembra che tutto questo si riferisce anche al versetto del Corano dove si dice Rattel Corona Tartila, leggi il Corano piano piano.
Sì.
E poi anche portare anche la musica umana anche dentro ci dà un attimo di meditazione e armonia anche con lo stesso Corano, perché il Corano è anche una musica per se stesso.
Certo, al di là della recitazione, l'importante è anche che gli esegeti favoriscano la comprensione di questo testo a uomini e donne di oggi, no? Aiutando a un ripensamento del modo di intendere la parola di Dio, perché appunto ogni applicazione storica è comunque un'interpretazione. Ecco, questo in che misura sta accadendo? Comunemente si dice, cioè la critica che viene rivolta all'interpretazione, all'esegesi coranica, è che soltanto pochissimi, come voi, come pochi altri, la fanno in termini di storicità, di criticismo, eccetera. La maggior parte assume il Corano così passivamente, con i rischi che poi sappiamo.
Dipende, il mondo islamico ha conosciuto
Ha conosciuto, sì.
Conosce ancora una grande crisi di identità, di pensiero, ha conosciuto sette lunghi secoli di cadenza generale, ma nei primi secoli, nella fondazione della civiltà islamica, c'era più vita, più
pluralismo. Sì, sì, no, questo è vero, ma appunto sono questi lunghi sette secoli, sì. E oggi che fa problema. Cioè, per esempio, esiste un confronto tra le scuole interpretative diverse?
Secondo me ci sono persone, correnti, che sono molto consapevoli dell'umanità e del pensiero religioso. Dunque, c'è la religione, c'è il testo, ma la nostra comprensione, la nostra interpretazione è umana e relativa. Dunque si può criticare quello che capiamo senza paura. Questo
sì,
è
ma appunto l'impressione è che siate pochissimi.
Non direi, no, perché ci sono veramente grandi pensatori proprio contemporanei che lavorano in questo campo veramente con grande saggezza.
Però per la maggior parte nei paesi d'Occidente, cioè nei paesi della diaspora?
No, nello stesso per esempio Iran, che oggi è conosciuto un paese molto fondamentalista, per esempio a Qom, dove ho studiato io, ci sono grandi pensatori che fanno una nuova esegesi anche del Corano. Io non sono d'accordo.
E che ascolto hanno tra le popolazioni?
Sicuramente, magari andare a criticare, ad approfondire, non è che è proprio per tutti, però per coloro che sono alla ricerca.
Ecco, in ogni caso, torniamo allora al tema nostro. Il Corano narra un lungo dialogo tra Muhammad e Dio, tra il credente e Dio, e allora vogliamo comprendere quale immagine di Dio, quale Dio viene narrato, rivelato nel Corano, e cominciamo attraverso un'immagine tratta dalla Sura della Luce, dalla quale abbiamo tratto anche il versetto che dà il titolo alla nostra serie.
Dio è la luce dei cieli e della terra. La sua luce è come una nicchia. Nicchia in cui si trova una lampada. Lampada entro un cristallo. Cristallo come un astro sfavillante. Ha luce da un albero benedetto. Un olivo né d'oriente né d'occidente. Il cui olio illumina quasi senza che fuoco lo tocchi. Luce su luce. Dio guida alla sua luce chi egli vuole. Dio conia delle parabole per le genti. Dio è l'onnisciente. In case che Dio ha permesso di innalzare, e in cui il suo nome è invocato, lo glorificano mattina e pomeriggio. Genti che né affare, né commercio, distraggono dalla rammemorazione di Dio, dalla preghiera, dalla zakat, e che temono il giorno in cui i cuori e gli sguardi saranno sconvolti. Dio li ricompensi nel migliore dei modi, per ciò che hanno fatto, e vi aggiunga la sua grazia. Dio elargisce senza misura a chi egli vuole.
Questi versi, questa immagine progressiva, poi anche narrativamente è molto bello, questa nicchia, dentro una nicchia c'è una luce, questa luce è fatta di cristallo. Ecco, non so se volete commentare questi versetti, ma intanto anche che cosa significa il nome Allah, che sentiamo sempre pronunciare.
Io vorrei solo far meditare un attimo due punti, almeno in
sì,
questo.
Va bene.
Innanzitutto che Dio è la luce dei cieli e della terra, non c'è separazione tra cielo e terra, e se qualcosa è ed è visibile è perché è la luce di Dio che lo illumina. E poi anche questa metafora dell'ulivo, che questa luce anche sì. È accesa da un albero dell'ulivo, e che non è orientale, non è occidentale, non appartiene a nessuno, ma è proprio universale. L'essere stesso si illumina con la luce di Dio. Poi per il nome di Allah, infatti è uno sbaglio comunissimo proprio in Occidente che il Dio dell'Islam si chiami e sia proprio Allah, diverso dal Dio dei cristiani o da quello degli ebrei. Però la verità è che Allah, se tradotto bene in tante lingue nel mondo, non si traduce altro che il Dio, perché Allah significativo.
Cioè, è la stessa radice ebraica.
Sì, e ha avuto Elohim. Solo il pronome sopra, al-ilah, che uh-huh. poi confondendosi in un solo L diventa Allah, allora solamente significa il Dio, che però sì, è stato citato 2702 volte nel Corano, infatti aprendo il Corano vediamo dappertutto il nome di Allah, uh-huh. ma non ha una caratteristica particolare il nome di Dio, ma include in sé tutti i nomi.
Dio. Ecco, in primo luogo è ovviamente il Dio unico del monoteismo musulmano, così come ci sono gli altri monoteismi, come per gli ebrei e come per i cristiani, e questa unicità è non solo importante ma fondamentale, basilare.
Sì, basilare e centrale. La parola tawhid, che significa l'unicità di Dio, è la dottrina fondamentale dell'Islam, anche se la traduzione unicità non esprime totalmente il senso, perché tawhid significa unificazione, è una azione di unificare. Dio in sé è uno, non ha bisogno di essere riconosciuto come uno, ma questo cammino di unificazione è della persona stessa, dunque riflettere dentro di noi questa unità, dentro la persona e tra le persone. Dunque unificando la nostra anima, la nostra mente, la nostra persona, l'unità della volontà, dell'intenzione, del cuore, che riflette l'unità di Dio, solo in questo caso si può pensare ad una unità umana più ampia, più larga, libera dall'egoismo e dai veli che separano da Dio.
Quindi lei dice, riflettendo, mettiamo così, sul Dio unico, abbiamo anche un'immagine di una creatura che non solo è unica, ma è assieme agli altri in una totalità. È questo che...
Sì, diciamo, il concetto dell'unità, veramente, come ha detto anche Adnan, è fondamentale, perché il profeta ripeteva Qululo Eloha Ellalloh Tufleu per tutti i 23 anni. Dite che non esiste Dio altro che un unico Dio e sarete salvi. Allora, che cos'è questo che porta alla salvezza? Perché ci porta a vedere, innanzitutto, a vedere e camminare in questa via dell'unificazione individuale e anche quello collettivo. Per esempio, anche nel campo delle diverse religioni, diversi messaggeri, oppure non solo nel campo umano, ma nel campo veramente universale. C'è un versetto citato molto dai grandi mistici dell'Islam, dove dice, state cercando il volto di Dio, fa aina motovallu fa sammavacholloh, voi dovunque vi giriate, proprio lì è il volto di Dio. Allora un Dio veramente che illumina tutto, ma dovunque tu guardi, troverai il suo stesso volto. Oppure quando dice, per esempio, le parole di Dio non finiscono mai, anche se tu prendi il mare come inchiostro, un altro mare in aiuto come inchiostro. Allora, le parole di Dio sparse in tutto l'universo, in tutto l'essere, allora tutto è solo il suo essere, lui solo.
Ecco, questo però sembrerebbe far cadere ogni divisione tra creatura e creatura, tra popolo e popolo, però poi non è così neppure per i fedeli dell'Islam. Allora da dove vengono invece queste divisioni, queste fratture, questi antagonismi fra gli esseri umani?
No, prima di rispondere a questa domanda vorrei dire che ci sono diversi approcci o immagini di Dio.
Sì.
C'è l'approccio teologico classico, che vede l'essere come due realtà separate. C'è il creatore e il creato, totalmente diversi e separati, e ci sono solo due ponti che collegano queste due realtà, la rivelazione e la ragione. Questo approccio è tipicamente teologico, che la sua crisi che non esprime radicalmente l'unicità. C'è un tipo di dualismo, non riesce a unire queste due realtà. Invece l'approccio sufi, l'approccio mistico, che vede che da una parte c'è il mistero di Dio, che rimane sempre nascosto e sconosciuto, e poi ci sono i bei nomi di Dio, che sono il ponte tra il creatore, tra il mistero e il creato. Tutto il creato è manifestazione di questi bei nomi.
Ecco, no, questo allora è molto interessante, perché lei ci sta facendo vedere come appunto ci sono diverse poi scuole interpretative anche relativamente a un tema così basilare come quello della unità, unicità o interezza di Dio. Cioè, un conto sono le scuole mistiche che vedono appunto questa unità fra creatore e creatura, e un conto invece altre interpretazioni che vedono una separatezza, come in fondo nella Bibbia, cioè il creatore e la creatura sono cose ben distinte e si fa idolatria se si confondono, no?
Sì, anche il versetto della luce esprime questo, perché noi non possiamo guardare direttamente la luce. Dunque la luce rimane un mistero, ma ci aiuta a capire, a dare senso all'insieme, al creato, che illumina i cieli e la terra. Dunque, la luce come mistero, ma anche come spiegazione al creato, ma anche mischiato con il creato.
Ma qui magari forse anche l'interpretazione forse sciita ci fa arrivare anche all'immagine dell'uomo perfetto, che sono i cosiddetti 12 imam, che loro sono quelli che si sono rivestiti tutti i bei nomi di Dio su di sé, su di loro, e allora per questo sono la mano di Dio, lo sguardo di Dio. Sono
come
praticamente
36 giusti nella tradizione ebraica, diciamo. Ecco, allora esiste anche una scuola sciita, per esempio, anche questo, cioè esistono delle differenze fondamentali fra la scuola sciita e la scuola sunnita?
C'è uno scambio tra il sciismo e il sufismo.
Il sunnismo, dicevo.
Anche il sunnismo sufi, diciamo. Perché quello che ha detto Sharza sulla figura del santo, dell'imam, la troviamo anche nella figura dell'Wali, dell'uomo perfetto, anche nell'ambito sunni, sufi. Ma anche trova il suo fondamento nel Corano stesso, perché l'essere umano contiene il soffio divino. Dunque c'è un mistero divino dentro l'essere umano. La santità è l'attualizzazione di questa potenzialità che si trova dentro ognuno di noi.
Ecco, nel Corano diceva Shahrzad, nominato il nome di Dio, quante volte ha detto?
Non solo Allah, 2702 volte.
2700 volte, e appunto esiste questo fronteggiarsi comunque, uniti o no, della creatura e del creatore, però il Corano è popolato anche di altre figure, ci sono angeli, demoni, qual è il loro ruolo?
Ci sono livelli di esistenza, c'è la pluralità, poi la dualità e alla fine l'unità. La pluralità è la prima cosa che vediamo nel creato. Poi riusciamo a dividere in positivo e negativo, il male e il bene. Ma anche Dio stesso, anche i bei nomi divini, per i mistici sono divisi in due categorie. I nomi della maestà, che rappresentano la forza, il dominio, eccetera, e i nomi della bellezza, che rappresentano la tenerezza, l'amore, la parte femminile di Dio, si può dire. Questa dualità è anche dentro l'essere divino. E alla fine troviamo l'unità che include tutto.
Ecco, lei appunto sta dicendo dei nomi di Dio che ci sono nel Corano, sono 99 i nomi che gli vengono attribuiti, una sequenza di questi nomi la si trova alla Sura 59, quindi soltanto alcuni, ai versetti 22 e 24.
Egli è Dio, non c'è Dio tranne Lui, il conoscitore del visibile e dell'invisibile. Egli è il misericordioso, il misericorde. Egli è Dio, non vi è Dio se non Lui. Egli è il Re, il Santo, la Pace, il Guardiano, l'Onnipotente, il Fortissimo, l'Imperioso, il Magnifico. Gloria a Dio, Egli non è ciò che gli associano. Egli è Dio, il Creatore, colui che dà inizio a ogni cosa, colui che modella. Suoi sono i nomi più belli. Ciò che è nei cieli e sulla terra celebra le sue lodi. Egli è l'Onnipotente, il Saggio.
suoi sono i nomi più belli, ecco, questi nomi però sono degli attributi, cioè vale anche come per la Bibbia ebraica la nominabilità del nome di Dio, oppure questo
no,
però vale invece il divieto di farsi immagine.
Sì, quello sì, perché infatti anche qui questo non farsi immagine è un aiuto, secondo la tradizione islamica, per non dare un'immagine a Dio, e allora allargarlo veramente a tutto l'universo, perché come dice il Corano, tutto ciò che è nei cieli e nella terra glorifica Dio, non solo un'immagine o l'altro. Qui mi sono ricordata anche ciò che ricorda il Corano su Abramo, quando ricorda la storia di Abramo che, essendo in ricerca di questa verità, prima vedendo una stella ha creduto che lui era il suo Dio, allora ha cominciato a pregare la stella, dopo ha visto che la luna era più grande, allora ha creduto nella luna come la sua divinità, poi ha visto il sole, allora si è inchinato davanti al sole, ma alla fine ha potuto vedere tutto in un'unica armonia. Questo lo ricorda il Corano per farci entrare in questa visione unitaria e di non prenderci un solo idolo, ma tutti i più bei nomi appartengono ad uno solo, e tutto in armonia e in unità.
Ma c'è, scusa, un altro punto, che l'immagine di Dio non è sempre materiale, può essere anche mentale.
Certo.
Questa immagine mentale può essere un ponte nel cammino spirituale, finché utile, finché possiamo oltrepassarla in un certo momento e trovare o creare una nuova immagine, ma questa immagine stessa può diventare un ostacolo, un velo che separa da Dio. Perciò i mistici, quando parlano del cammino verso Dio, come una serie di veli, uno dopo l'altro, e questi veli non sono altro che le nostre immagini di Dio. Dunque, finché uno cammina...
Vabbè, certo, le nostre proiezioni,
sì,
ovvio.
Perché c'è la condizione umana, e ogni comprensione è relativa e limitata.
Ecco, di questi nomi che abbiamo sentito prima in questo piccolo brano di Sura, Dio il conoscitore, il misericordioso, il re, il santo, la pace, il grandioso, il magnifico, alcuni sembrano appartenere a quella che lei definiva, Adnan, una categoria maschile della forza, e altri a quella invece della bellezza. Ecco, il più importante di questi attributi qual è? Esiste un nome che definisce Dio più degli altri?
Io penso che lo stesso Corano l'ha presentato il nome più importante.
E qual è?
Perché innanzitutto ci ha fatto insegnare di cominciare ogni sura e ogni capitolo con una formula ben precisa, che non è altro che Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allora, Allah abbiamo detto che è solo il Dio, non ha più attributi.
L'abbiamo già sentita questa formula, ma lei la ritraduca. Perché...
Sì, nel nome di Dio, però come allora questo Dio? Ar-Rahman e Ar-Rahim. Io direi che questi nomi sono il nome in eccellenza di Dio nel Corano, altrimenti non avrebbe scelto.
Cioè, misericordioso, ricco
di misericordia. Rahman non è solo misericordioso, ma proprio la pienezza di amore senza confini di tempo, di spazio e della condizione.
Le viscere dell'oggetto. Misericordia, come si dice nella Bibbia.
Sì, proprio un amore donato senza condizioni. E lo stesso Corano ce lo dice. Qulet Allah avet ur-Rahman. Chiamatelo Allah o Rahman. Questo è l'unico aggettivo che si può mettere al posto del nome di Allah nel Corano. Questo è già...
La tradizione dice che vi è anche un centesimo nome di Dio, quello che,
sì,
che non si conosce.
Sì, questo lo spiega anche Allahu Akbar, perché viene tradotto semplicemente Dio è grande, invece la traduzione giusta è che Dio è sempre più grande. Allora anche chi arriva alla conoscenza dei 99 nomi di Dio, ci sarà sempre un nome da riconoscere, perché Dio, essendo infinita bellezza, infinita sapienza, ci avrà sempre da donare e da portarci in avanti. Allora uno rimarrà sempre ricercato dei suoi nomi.
Ecco, voglio anche segnalare un bellissimo libro di Gabriele Mandel, uscito parecchi anni fa, I 99 nomi di Dio nel Corano, uscito dalla San Paolo, che appunto racconta nome per nome la storia di questo nominare Dio. Ecco, lei diceva Adnan un dio della bellezza, un dio della forza, un dio femminile, un dio maschile. Per semplificare, è un dio della retribuzione, usando insomma categorie bibliche, è un dio della retribuzione o un dio della grazia, il dio del Corano?
Sì,
è un po' complicata questa questione da affrontare così, ma...
Queste due categorie non sono uguali. C'è un detto, sabiqat rahmati ghadabi, la mia grazia precede la mia ira. Dunque, questa polarità dentro l'essere divino, non solo tra maestà e bellezza, o femminile e maschile, ma anche tra trascendenza e immanenza, lontananza e vicinanza.
Cioè non sono uguali, lei vuol dire che
non sono uguali.
Non sono uguali.
L'aspetto di bellezza, di tenerezza, prevale. Di amore prevale. Invece l'aspetto della trascendenza ci dice che il mistero di Dio non si esaurisce. C'è sempre da scoprire, da meditare, da pregare, il cammino verso Dio non finisce, ma nello stesso tempo è vicino.
Sì, mi ricordo ancora, per confermare ciò che ha detto Adnan, Vassarat rahmatuhu kollu shay, il suo amore comprende ogni cosa, proprio non manca il suo amore a niente. Però in un altro versetto, infatti, questa dualità magari viene spiegato con un altro, mo asobaka min hasana fa min Allah. Ogni bene che ti giunge viene da Dio e ogni male che ti giunge viene da te. Allora, lui essendo luce, amore, ci dona il bene, ma siamo solo noi che a volte blocchiamo quel dono e allora produciamo il male. Questo è ciò che ci
Ecco, sul tema della ricompensa mi viene in mente una cosa molto banale, che è uno dei tratti che gli occidentali considerano più puerili nella mentalità islamica, è quello del paradiso. Ognuno dovrebbe guardare le proprie puerilità, comunque sono interessanti anche quelle degli altri. Allora, per esempio, il versetto del paradiso è citato nella sura 2 al versetto 25 e annuncia a coloro che hanno creduto e compiuto opera buona che vi sono per essi dei giardini sotto i quali scorrono ruscelli. Ogni volta che avranno in beneficio un frutto diranno: è proprio quello che ci veniva dato in beneficio un tempo. Invece è qualcosa di simile che sarà dato loro, e là per loro delle spose pure, e là dimoreranno in eterno. E in genere ci si ferma qui e si dice: ah, il paradiso, che cosa infantile pensare che avranno tante belle spose. Ma invece voi come lo vedete?
Allora, anche queste figure di giardino, albero, acqua, sono tutti simboli della vita e della bellezza e dell'armonia e pace. E
poi anche le spose.
Anche e soprattutto, perché infatti l'Islam non vede dualità tra cielo e terra, tra corpo e anima, tra spirito, corpo e anima. Vuole farci arrivare veramente in una unificazione di tutto questo. E allora anche sposarsi, amare, anche l'eros viene visto tutto positivo. E anche per questo il paradiso...
Come peraltro nella Bibbia c'è il banchetto escatologico, cioè alla fine dei tempi ci sarà un grande banchetto, un grande pranzo. E poi la metafora coniugale è anche molto, molto usata nel testo biblico.
Sì, infatti anche questo versetto per esempio ci parla di un giardino dove uno ha conosciuto anche il compagno amato. E che altro vuole? La vita, l'acqua che scorre e il compagno amato. Mi ricordo mio grande maestro Haji Ismail che diceva: quando noi preghiamo Rabbana atina fid-dunya hasana, donaci in questo mondo il bene, nell'altro mondo il bene, e non è altro che un buon compagno.
Ecco, e poi comunque è interessante che il versetto seguente dice: certo, Dio non esita a coniare come esempio una cosa piccola, un moscerino o poco di più ancora. Coloro che credono sanno che è la verità da parte del Signore, coloro che non credono dicono: che ha mai voluto Dio con un esempio come questo? Ecco, questo credo che sia interessante perché, come dire, ci racconta che Dio stesso usa delle immagini, delle metafore. Per...
Sì, certo, soprattutto quando si tratta del paradiso, dell'inferno. Dunque c'è anche l'interpretazione psicologica di queste immagini. Il linguaggio è metaforico, la realtà è da scoprire e può essere anche totalmente diversa di quello che pensiamo. Ma il Corano stesso parla della visione divina, di incontrare Dio faccia a faccia. nel paradiso e che quella felicità è più importante di qualsiasi altra forma di felicità.
Ecco, il linguaggio del dialogo tra Dio e la creatura, cioè di questo faccia a faccia, ma già fin da ora, è, come tutti sappiamo, quello della preghiera. Come prega il buon musulmano? Innanzitutto recitando il Corano o ci sono altre forme di preghiera?
Anche, diciamo, sia recitando il Corano, ma ci sono anche tante diverse preghiere, diciamo, nella vita tradizionale di un musulmano, diversi periodi, Ramadan, Shaban, diversi mesi, il periodo del pellegrinaggio, per ogni periodo, anche per i giorni della settimana sono già diverse preghiere.
Ecco, ma tutti i giorni vanno recitate le preghiere?
Sì. Chi vuole c'ha sempre tanto da pregare. Ma la vera preghiera, come ce lo ricorda anche il Corano, è quando l'essere umano entra in una preghiera perpetua. Allora tutti i suoi atti, tutto il suo pensiero è sempre in relazione al bene e all'amore di Dio. Allora ogni cosa che fa diventa preghiera.
Sì, vivere nello stato di preghiera.
Come dice l'Apostolo Paolo, pregare continuamente, che sì. Non può essere semplicemente recitare continuamente le preghiere, ma vivere in uno stato orante.
Sì, certo, e la preghiera rituale può essere utile solo quando serve a far crescere questo stato di cuore.
Ecco, stare in preghiera comunque è qualcosa che implica certo qualcosa di interiore, ma è anche qualcosa di molto fisico. Noi vediamo che i musulmani per la strada si fermano per pregare, fanno determinati gesti, determinate. Ecco, c'è anche una fisicità molto forte nella preghiera.
Sì, la preghiera del corpo, della mente, con la concentrazione, dello spirito, che contiene tutti gli aspetti della persona. E questo è molto importante.
Ecco, c'è la preghiera ovviamente è ascolto della parola di Dio, lode del Signore, ma è anche chiedere, no? Implorare.
Sicuramente, perché infatti l'uomo in fondo non può avere niente da sé, tutto il bene che ha e può avere viene da Dio. Mi ricordo anche una preghiera del profeta dove dice Lota che nello nafsi tarfat ainen abado, Dio mio, non lasciarmi nemmeno un attimo a me stesso, perché tutto ciò che posso dare e tutto ciò che magari posso dare di luce e di bene viene solo da te. Allora distaccarsi da questo significa veramente perdersi, secondo Muhammad.
E che cosa si può implorare nella preghiera? Fino a che punto ci si può spingere a chiedere?
Tutto. Tutto, anche quando uno perde qualcosa, non la trova, può chiedere anche a Dio di aiutarlo di trovarla.
Anche le cose così piccole.
Sì, le cose banali. Sì, questo dialogo spontaneo, sentire la compagnia di Dio, la presenza di Dio, vivere nella luce, nella presenza di Dio.
Sono sicura che ai nostri ascoltatori più cattivelli verrà in mente la preghiera che hanno recitato i terroristi kamikaze prima di lanciarsi nell'attacco.
Si può usare ogni cosa bella nel modo brutto. Io ultimamente, leggendo anche i giornali, il calcio, che in sé dovrebbe essere una cosa veramente positiva e buona, e l'hanno usato male. Allora ogni cosa buona, ogni filosofia, ogni religione, ogni nome bello potrebbe essere usato male.
Sì, come un maestro mio che diceva, la religione è come il sangue, può portare la nutrizione ma anche i virus, dunque.
Quindi bisogna stare molto attenti però. Shahrzad, lei ci ha portato un testo appunto di una preghiera, Kumail si chiama. Intanto che cos'è? E
allora,
chi l'ha compilata, chi l'ha formulata?
Questa è una preghiera della tradizione islamica che l'ha dettato il grande Ali, che Ali è il cugino, il genero del profeta Muhammad, il quarto califo per il mondo sunnita e il primo imam santo del mondo sciita. È una preghiera nella quale ci insegna innanzitutto chi è Dio. Infatti lui si riferisce molto spesso ai versetti del Corano riportandoli nella preghiera e poi ci insegna anche a cosa si può chiedere a Dio. Si può infatti, come diceva Adnan, chiedergli tutto, diciamo buttare in lui tutte le nostre angosce, le nostre paure, le nostre difficoltà, ma poi ci insegna a chiedere cose grandi. Cosa grande, secondo Ali, non è altro che la prossimità a Dio.
Vogliamo leggerla e poi magari ce la commenta, perché effettivamente è molto bella. È quella, lei diceva che ha dei versetti del Corano che sono immessi dentro e sono di una particolare forza.
Oh Dio, ti imploro per il tuo amore, che abbraccia tutte le cose. Per la tua forza ti imploro, con cui tutte le cose disciplini, dinanzi a cui ben umili esse sono, al cui cospetto ben misere sono. In te l'invincibile imploro, che tutte le cose sovrasta, il potere a cui nulla resiste, lo straordinario che ricolma, il dominio che troneggia. Imploro il volto tuo che sopravvive alle cose evanescenti. Imploro i nomi tuoi, i nomi, fonte alle cose, e la sapienza che tutto racchiude, e l'irradiante luce che inonda tutte le cose. O lume, o santità, primo fra i primi ed ultimo degli ultimi, perdonami i peccati che le difese sfaldano, rimettimi i peccati che avversità procurano, condonami i peccati che la tua grazia offuscano. Cancella in me i peccati, ostacolo alla supplica. Dimentica i peccati che speranza recidono, i peccati che a me tribolazioni portano. O Dio, d'ogni peccato che ho commesso e ogni errore compiuto fammi venia. Con richiesta ti supplico, sommessa, qual fa creatura umile e modesta, dimostrarmi pazienza, a me clemente, di farmi soddisfatto e di te pago, moderato e discreto in ogni evento. Oh Dio, non trovo un altro remissore che veli le azioni ribalde, che plasmi in bene gli atti miei maligni, se non in te. Non è altro Dio che te. A te solo la lode. Me stesso ho maltrattato, in mia ignoranza ardito. Del tuo ricordo antico ho approfittato, della tua grazia a me. Oh Dio, mio protettore. Per la tua verità, santo, ti chiedo, per la grandezza di attributi e nomi, che tu renda ogni mio istante, a notte e lungo il giorno, del tuo ricordo colmo, al tuo servizio teso, degne di te le opere, sì che tutte le azioni e le parole in un'unica lode si risolvano, e sia mio motto eterno l'accudirti, mio Signore, o colui da cui dipendo, o colui il cui nome è balsamo, il cui ricordo è medicina, e l'obbedienza ricchezza. Abbi pietà di quello che ha solo capitale la speranza, e per arma le lacrime sole. O prodigo nel benedire, scudo alle avversità, o luce ai solitari nelle tenebre, o sapiente a cui nulla fu insegnato. Benedici Muhammad, la sua casa, e di te degno fammi. E benedica Iddio il suo messaggero, e i santi imam della famiglia santa. Su loro pace grande.
Davvero molto bella questa preghiera. Abbiamo qualche istante per commentare soltanto una cosa, qualcosa che vi ha colpito di più.
Innanzitutto, infatti, come dicevo, rivolgiamo tutto a Lui e chiediamo Lui stesso da Lui stesso. E poi Lui ci insegna che ciò che facciamo ci allontana da Lui, praticamente ci crea una barriera per poter ricevere più del suo amore. Allora Ali ci insegna a chiedere perdono di ciò che ci toglie dalla sua misericordia, perché dobbiamo entrare in questa relazione di amore, di amicizia con Lui, se riusciamo ad aprirci sempre più a Dio.
A noi ha molto colpito, prima leggendolo, sia mio motto eterno l'accudirti, cioè da una parte accudire Dio e d'altra parte o Signore colui da cui dipendo. cioè come una sorta di, come dire, prendersi cura di Dio, che è la figura dalla quale si dipende.
Sì, prendermi cura nel senso di mettermi alla tua disposizione proprio.
Bene, noi adesso dobbiamo chiudere, vi ringrazio molto, grazie Adnan Mokrani e grazie Shahrzad, una buona giornata. No, invece grazie a voi per l'aiuto veramente che ci date in questa comprensione, una buona giornata a tutti. Ricordo che queste puntate sono scaricabili in formato mp3 dal nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Ringrazio la curatrice che è Francesca Levi, la regista Antonella Borghi, Cristiana Monzi, Danilo De Girolamo che ha letto i testi, Ernesto Alessandrucci che ci ha seguito per la parte tecnica. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana quando parleremo della umanità dentro il Corano.